Buonasera a tutti e a tutte, io sono Giovanni di Elementi Kairos. Come Kairos abbiamo deciso quest'anno di ristampare assieme al Comitato Madri per Roma Città Aperta Prossima Fermata. Prossima Fermata è un libro fumetto di Michele Zero Calcare e R. Push. È una storia per Renato che ha voluto raccontare innanzitutto la storia di Renato e ricordarne la sua figura, ma anche ricordare tutto quello che è successo dal 2006 fino ad oggi, quello che si è mosso e quello che ha portato poi, secondo noi, secondo gli autori, anche a quella notte del 2006 a Focene, cioè un clima di un paese che noi vediamo assolutamente slittato su orizzonti di razzismo e di populismo, che insieme a orizzonti di precarietà come unica destinazione e all'impoverimento che c'è stato anche dopo la crisi del 2008, sicuramente hanno favorito e anzi hanno sdoganato il fascismo. E questo libro, questo fumetto, ci invita a riflettere su come il fascismo sia stato codificato ormai nella società italiana, cioè sia stato assolutamente normalizzato. Per l'uccisione di Renato si è parlato inizialmente di una rissa tra balordi, e la narrazione che hanno fatto i media nazionali e la politica anche è stata sempre quella, secondo noi, di normalizzare e di derubricare non solo quello che è successo a Renato a Focene, ma tutti gli episodi, mi viene in mente Dax, ma tutti gli episodi che sono avvenuti dal 2006 a oggi come episodi di violenza fra bande, di scaramucce fra persone al di fuori della legalità, di non affrontare mai appunto la fascistizzazione di un paese che invece noi abbiamo visto a chiara, purtroppo. E per questo abbiamo deciso, come Elementi di Kairos, di ristampare Prossima Fermata con una nuova edizione. Fuori, tra l'altro, trovate il banchetto, e con Madri per Roma Città Aperta di ristampare anche un piccolo opuscolo tratto da questo libro che si chiama La politica non c'entra niente, con cui attraverseremo le scuole con laboratori, invitando proprio a riflettere sul significato del fascismo oggi rispetto a una società che ha perso completamente il polso di quello che avviene intorno a lei. E in questo abbiamo deciso questa sera, e con un incontro come questo a Logos, a SNIA, che ringraziamo, di ascoltarci attraverso le parole del Comitato per Madri Roma Città Aperta di Cristian Raimo, anche attraverso la riflessione fatta da lui nell'ultimo libro, Contro l'identità italiana, sul perché di una identità nazionale che spesso per molti, fortunatamente diciamo noi, è considerata anche un'invenzione, come entra in relazione anche rispetto a, appunto, alla normalizzazione, questo del fascismo, quello che noi abbiamo cercato di evidenziare col libro e con tutto il processo che sta dietro al libro. E quindi niente, benvenuti a tutti e a tutte, e do la parola a Cristian, poi intervengono le madri, e poi è pensato come un dialogo, ecco, fra tutti e tutti noi. Grazie.
Grazie dell'invito, grazie delle chiacchiere. Io purtroppo devo andare via massimo alle 8:30, 8:40 per un altro impegno, purtroppo, che non potevo rimandare. E quindi cercherò in qualche modo di condividere, secondo me, le cose che sono più utili, poi ascolto anche molto volentieri. Il fascismo a Roma, quanto il fascismo ha a che fare con la questione dell'identità italiana, quanto ha a che fare con la violenza urbana? Come definiamo il fascismo? Questa è una questione. Come definiamo il neofascismo contemporaneo? Secondo me noi abbiamo a che fare in questo momento con un neo-neofascismo. questo neofascismo è un fascismo che si è codificato, diciamo, negli ultimi 10 anni con una serie di caratteristiche. Il neofascismo aveva delle caratteristiche storiche, diciamo, che sono state poco studiate storicamente. Non c'è un libro di riferimento sul neofascismo, è uscito l'anno scorso un libro di Claudio Vercelli fatto abbastanza bene, ma non c'è un testo di riferimento se uno vuole studiare il neofascismo italiano. Questo è un grande buco storico. Il neofascismo, quindi non il fascismo storico, ma il neofascismo aveva delle caratteristiche che ne facevano una cultura soprattutto di marginalità, di vittimismo, e legata essenzialmente appunto a una destra sociale da una parte, a un vittimismo dall'altra, e chiaramente a delle forme nostalgiche ancora dall'altra parte. Quando Francesco Storace si candida e vince alle elezioni regionali, da Bruno Vespa gli dicono: ci dice una cosa di destra? E lui dice: a Froci. E la cosa che ha distinto il neofascismo, le battaglie che hanno distinto il neofascismo storico, diciamo, quindi quello che va dal Movimento Sociale Italiano fino a tutte le sigle della destra sociale e anche appunto della destra, del neofascismo più radicale, anche di tipo eversivo e terrorista, diciamo, sono soprattutto tre: no Froci, no droga, no aborto. Se ci ricordiamo, negli anni 80-90, quando vedevamo un gruppo neofascista, un banchetto, ci si chiedeva soprattutto di firmare per un'iniziativa contro la droga, un'iniziativa a favore dell'eliminazione della 194, un'iniziativa per la famiglia naturale. Questi, diciamo, sono stati le tre aree di battaglia, quindi tre aree di battaglia culturale, senza considerare il resto, che hanno tenuto in vita, come dire, il neofascismo. Chiaramente sono battaglie, come capite bene, perse, o comunque sicuramente di retroguardia, in una società che avanza indipendentemente dalla trasformazione politica, che avanza sui diritti civili, che avanza per le conquiste del femminismo, che avanza in termini di libertà. E quindi sono tre battaglie che il neofascismo a un certo punto, come dire, faceva fatica a rivendicare, anche all'interno della militanza neofascista stessa, perché è molto difficile oggi convincere un ragazzo di 16 anni a fare una battaglia a favore dell'omofobia. È chiaramente una battaglia di retroguardia, è una battaglia retrotopica, è molto difficile fare una battaglia appunto per la famiglia naturale o una battaglia appunto per un proibizionismo sulle droghe. Tra gli anni 2000 e gli anni 10 si formano le due formazioni neofasciste principali con cui oggi abbiamo a che fare, Casa Pound e Forza Nuova. Sono formazioni molto diverse, ma hanno in sé una chiara percezione del campo di azione, che non è più un campo di azione militante marginale, ma un campo di azione egemonico. Ossia, non importa che Casa Pound o Forza Nuova prendano elettoralmente, pesino elettoralmente, ma importa invece che pesino da un punto di vista delle battaglie culturali. Questo per varie ragioni, adesso non mi sto dilungando. Di fatto, la battaglia principale che questi due partiti di neofascisti dichiarati, che cos'è il neofascismo? Che cos'è fascismo? Salvini è fascista, non è fascista, Meloni è fascista, non è fascista. Sicuramente Casa Pound e Forza Nuova hanno una dichiarata matrice fascista e neofascista. Il punto centrale diventa quello dell'immigrazione, del contrasto all'immigrazione. Questo per vari motivi. Il primo, che paga da un punto di vista del consenso. Il secondo è che nessuno lo sta facendo, e che soprattutto, diciamo, quello che non si è creata un'idea di politica legata all'immigrazione, alla questione immigrazioni, che possa essere messa nel dibattito pubblico. Quando Salvini si inventa porti chiusi o siamo italiani, l'orgoglio italiano, prendendo, come dire, queste parole d'ordine dalla destra, la destra spesso neofascista, è perché in quel contesto lì di discussione non ci sono parole d'ordine, non ci sono nemmeno slogan, non ci sono culture politiche. La storia dell'immigrazione italiana, della politica sull'immigrazione italiana, è fatta soprattutto di grandi occasioni mancate. 1992, legge sulla cittadinanza, una legge terribile, che lega, è la legge con cui oggi ci impicchiamo sul tema dell'immigrazione, perché lega il diritto di cittadinanza alla residenza, e capite bene quanto questa cosa, come dire, provochi un'esclusione di tipo culturale, politico, di diritti. 1998, legge Turco-Napolitano, che è la legge che introduce appunto i CIE, i CPR, insomma, poi come si sono chiamati in tanti modi diversi, di fatto un meccanismo di disciplinamento e di reclusione e di arbitraria eliminazione, rimozione dei diritti, e che quindi diventa il modo in cui a sinistra si pensa anche la questione di immigrazione. È un fallimento da un punto di vista culturale e un fallimento politico, perché appunto chiaramente quella cosa lì non è un modello, non può essere un modello. Non può essere un modello, il modello delle sanatorie arbitrarie, non può essere un modello, il modello che arriva fino al modello Minniti, non può essere un modello, perché non funziona, chiaramente non funziona da un punto di vista politico, ma non funziona neanche da un punto di vista elettorale. A un certo punto io vi invito a leggere un documento importante per capire il neofascismo, che sta su internet, che si chiama Sorpasso Neuronico, lo scrive l'ideologo di Casa Pound nel 2008, cioè uno degli ideologi di Casa Pound nel 2008, che si chiama Gabriele Adinolfi, ex militante di terza posizione, quindi diciamo della destra eversiva, del neofascismo eversivo degli anni 70, che appunto esuli, terroristi, sono insieme a Fiore, è andato in Inghilterra negli anni 80, poi torna, ed è ancora oggi uno degli ideologi importanti di Casa Pound. Questo documento si dice fondamentalmente una cosa semplice, si dice che il tentativo di Fini di creare una destra, un neofascismo, una destra non più neofascista, costituzionale di fatto, gollista, neogollista, è un tentativo fallito. Di fatto appunto questo tentativo è una grandissima parentesi italiana che dura dal 94 al 2008. Oggi Gianfranco Fini, come dire, non ha nessun tipo di erede nella politica italiana, ma se noi ci pensiamo nel 2008 sembra destinato a essere il Presidente del Consiglio, sembra destinato a essere addirittura il Presidente della Repubblica, sembra destinato, come dire, a una convergenza costituzionale di una destra moderata, cattolica, radicata nelle questioni sociali. Oggi quel tentativo lì della destra di mettersi il vestito buono e di emanciparsi dal neofascismo, appunto andando in Israele a omaggiare il muro del pianto o facendo i conti con una storia appunto di violenza e di militanza fascista, è un tentativo che è fallito. Gabriele Adinolfi certifica questo fallimento e dice: dobbiamo rimetterci le magliette sporche di sugo, andare nei bar e pensare e perdere l'idea di dover fare entrismo nella politica, perché la gente in qualche modo, in questo modo, si è accomodata e è diventata appunto paciosa e anche un po' corrotta, dice Gabriele Adinolfi, e quindi dobbiamo rivendicare il fascismo. E dice chiaramente: adesso questa cosa non funzionerà, siamo nel 2008, tempo della crisi, tempo di grandi cambiamenti politici, fine forse appunto, almeno fine di una fase della Seconda Repubblica, Vaffa Day, inizio fondazione del Partito Democratico 2007, fondazione del Partito del Movimento 5 Stelle 2008, Movimenti per i Beni Comuni, Onda, eccetera, eccetera. Gabriele Di Nolfi dice: adesso questa cosa non pagherà, fra 10 anni avremo una posizione. E aveva completamente ragione. L'arco del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle è stato un arco decennale da un punto di vista politico, di cultura politica, a mio avviso totalmente fallimentare fino adesso, nel senso che non è riuscito nei due obiettivi che avevano comuni il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, cioè creare una cultura sociale alternativa e evitare, contenere l'avanzamento delle destre, diciamo il populismo di destra. Chiaramente sono stati due obiettivi falliti. Se io devo fare la storia del Movimento 5 Stelle e la storia del Partito Democratico, da storico non so quali fonti prendere, quali documenti, quali libri, quali intellettuali di riferimento, quale storia. Sono due partiti che hanno ormai 10 anni, quindi hanno una storicizzazione, che non hanno un'identità politica, non hanno una cultura politica. Amministrano in certi casi bene, in certi casi male, in certi casi anche molto male, ma non hanno una cultura politica. Che cosa, qual è il documento di riferimento? Se voi doveste dire a un ragazzo di 16 anni iscriviti al Movimento 5 Stelle, fai militanza nel Partito Democratico, che libro gli dareste in mano? Quale testo di riferimento? Quale intellettuale pensereste di suggerirgli? Di fatto questo vuoto di cultura politica è stato, come dire, una delle questioni fondamentali che ha dato spazio alla crescita di un'altra cultura politica che è cresciuta molto in questi anni e che è la cultura neofascista. La cultura neofascista ha dei testi di riferimento, ha degli intellettuali di riferimento, ha delle parole d'ordine di riferimento. Quindi è una cultura sicuramente grossolana, è una cultura in qualche modo eversiva, antisociale, illiberale, ma è una cultura politica. Salvini tesaurizza, capitalizza un lavoro fatto sul campo e attraverso testi, attraverso intellettuali, di una cultura politica, in cui ci sono appunto testi che vengono riletti. Il sovranismo ha delle parole d'ordine, anche su delle questioni astratte, il cambiamento climatico, la questione dei diritti civili. Lì c'è una chiarezza, ci sono appunto dei testi di riferimento, gli intellettuali, c'è una cultura politica. Questo ha fatto sì che oggi abbiamo un problema che non è Salvini, abbiamo un problema di una cultura neofascista di tipo non dichiarato ma performativo, cioè ci sono tanti politici che in qualche modo si comportano, agiscono, propongono, fanno cose e persone che fanno cose che si possono ricondurre a questo tipo di neo-neofascismo. Mi fermo, di fatto questo neo-neofascismo si incista con un disastro da un punto di vista anche rispetto alle culture politiche che è stato combinato a sinistra sulla questione nazionale. Lì è stato un disastro. Negli anni 80 l'Italia, negli anni 90 l'Italia non era un tema politico. Chi di voi ha pensato che appunto l'italianità fosse al centro dell'agenda politica negli anni 90? Chi di voi a Genova ha pensato che l'Italia fosse una questione in mezzo a tutte le altre? Nessuno si pensava che l'Italia da una parte all'altra, l'italianità fosse una questione politica. Oggi è il collante principale, è una delle principali questioni politiche. Sono partiti nell'arco parlamentare che si chiamano Forza Italia, Fratelli d'Italia, Italia Viva, c'è una contesa sull'inno nazionale, per cui si canta l'inno nazionale al papete in mezzo ai cocktail e alle cubiste, ma si dice dall'altra parte: non svilite l'inno nazionale, che lo cantiamo da un'altra parte. L'inno nazionale, la bandiera italiana, è diventato appunto uno dei temi, uno dei luoghi di battaglia principali. Questa cosa non è sempre stata così. Vi posso, diciamo, concludere questo intervento facendovi sentire 30 secondi uno spot della Cirio del 2019. Diciamo dopo che ho scritto questo libro.
I pomodori, quelli buoni, italiani. La pasta, quella nostra che si esalta nel suo condimento. Le tavolate italiane, colorate, allegre, ma esigenti. Insomma, è la nostra Italia che senza Cirio... Senza Cirio.
Senza Cirio.
Senza Cirio.
Senza Cirio.
Senza Cirio.
Volevo dire che non può fare a meno di Cirio. Perché Cirio era già Italia, quando l'Italia ancora non c'era. Dal 1856 Cirio è...
Come natura crea.
Questo è uno spot del 2019 di Cirio. In 31 secondi dice 7 volte la parola Italia. La nostre tavolate italiane. Cioè, scusate. E se voi li confrontate con gli spot di Cirio precedenti, negli anni precedenti, negli anni 80-90, è cambiato il claim di Cirio. Se voi vi ricordate qual è lo slogan di Cirio? Come natura crea, Cirio conserva. Lo slogan in questo momento di Cirio è cuore italiano. Si reinventa una storia. In realtà Cirio non è stata fondata nel 1856 e non era già Italia nel 1856, ma era un laboratorio che non era neanche di Cirio nel regno borbonico. Ma ovviamente l'idea che Cirio sia Italia prima dell'Italia è un'idea di invenzione di una tradizione che chiaramente oggi diventa appunto un marchio, per cui appunto le nostre tavolate, l'Italia, eccetera eccetera. Questa cosa è pervasiva, ho fatto vedere appunto questo documentario, ma anche in prodotti non culinari. Chicco mette le bandierine sui passeggini. Allora, questa cosa è stata il disastro delle culture politiche di sinistra in Italia, secondo me. Ha avuto un grandissimo protagonista, incauto per essere eufemistici, che è Carlo Azeglio Ciampi, che ha fatto un'operazione di pedagogia pubblica sull'italianità, mettendo insieme appunto il No di Mameli, 2 giugno, bandiere, eccetera eccetera, ed è arrivato appunto al 2011 150 anni, il 2015 il centenario, la giornata del ricordo sulle foibe, fino ad arrivare a dei momenti quasi caricaturali. Nel 1982 l'inno nazionale Italia-Spagna non lo canta nessuno, a parte un po' Graziani. Se voi andate a vedere le immagini di Berlino 2006 o dell'Europeo del 2012, si sgolano tutti, e nel 2012 c'è un'interrogazione parlamentare sul fatto che Mario Monti non abbia cantato l'inno nazionale. Ma anche sti cazzi dell'inno nazionale. E lì c'è una frattura, c'è una frattura. Io dico una piccola cosa e veramente finisco. Mi sono andato a rivedere il 2001, Genova, cosa dice Carlo Azeglio Ciampi dopo Genova 2001. Carlo Azeglio Ciampi interviene dopo Genova 2001 il 30 luglio, quindi a 10 giorni dai fatti di Genova, e dice che il G8 tutto sommato non è andato male, si sono concluse un sacco di cose positive, e che ci sono stati certo un po' di scontri con violenze da una parte e dall'altra, e che però tutto sommato il bilancio va messo sul positivo. Per me lì c'è un indice appunto di due culture di sinistra. Una cultura di sinistra che aveva compreso l'importanza di quelle battaglie che stavano tutte lì dentro: l'anticapitalismo, l'internazionalismo, il femminismo, le battaglie sociali, quelle di una chiesa diversa, trasformativa, anche su questo, come dire, si potrebbe aprire una lunga parentesi, e quella invece appunto di un'Italia che pensava di poter contenere delle spinte che stavano andando da tutta un'altra parte attraverso un'operazione di pedagogia su alcuni valori retrodatati, per esempio l'italianità, che doveva respingere appunto le pulsioni globaliste, europeiste, ma soprattutto quelle secessioniste italiane, con un paradosso, con un'ironia della storia, il tentativo di contrastare il secessionismo padano ha dato alimento e anche molto a un tipo di nazionalismo dei peggiori, che è quello che oggi appunto ci troviamo a contrastare.
Ma
bene, grazie. Diamo la parola a Madri per Roma Città Aperta, a Stefania. Facciamo le domande tutte alla fine.
Ah, ok. Sì. Buonasera a tutte e a tutti. Prima di presentare il comitato vorrei aggiungere due parole all'intervento di Christian. Io sono nipote di un partigiano ucciso alle Fosse Ardeatine. In Italia, cioè da dove parte il fascismo in Italia, mantenere il fascismo ancora in Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo che sono state battaglie della resistenza per liberarci? Dico sempre, se abbiamo avuto gente come Almirante, subito con la Costituente, che si è seduto in Parlamento, o altri loschi individui che si sono seduti in Parlamento sotto mentite spoglie trasformate in DC, per esempio, quelli erano tutti fascisti. Chi ha permesso tutto questo? Con buona pace di Togliatti, mi dispiace, e la Terza Internazionale. Io questo sento doveroso dirlo, no? Cioè, voglio dire, noi abbiamo il fascismo perché in Italia non c'è stata una Norimberga, c'è stata un'amnistia dove ci siamo ritrovati i fascisti al governo, tra DC e Movimento Sociale, dichiaratamente fascista. E detto ciò, un piccolo appunto, questo era, so polemica io. Detto ciò, noi siamo il Comitato di Madri Roma Città Aperta. Il comitato nasce un anno dopo l'uccisione di Renato Biagetti, il figlio di Stefania. Renato, come la storia immagino la conoscete tutti, e poi credo che sarà doveroso che ne parli Stefania, sua mamma. Noi siamo donne che camminano tutte insieme sul il modello di le madri di Plaza de Mayo. Stefania è riuscita a trasformare quello che per altri, e che oggi è il messaggio principale che viene dato, l'odio in amore, nel senso, noi siamo sempre presenti laddove c'è un'ingiustizia, dove ci sono disagi, ma anche lavoriamo tantissimo, diciamo soprattutto sull'antifascismo. Le nostre compagne sono in tutta Italia, dal movimento NOTAV, poi abbiamo fino al NOTAP, poi c'è la mamma di Carlo Giuliani con noi, la mamma di Dax Rosa di Milano, quindi Heidi e Rosa. E madri internazionaliste, mi suggerisce Stefania, e noi siamo andate a Madrid a conoscere i compagni di Carlos e abbiamo conosciuto Mavi, la mamma di Carlos. Con loro andiamo ogni anno alla manifestazione in memoria di Carlos, in Francia con la mamma di Clamont, ucciso col, più o meno tutte e due uccisi con le stesse dinamiche con le quali viene ucciso Renato nel 13 anni fa, nel 2006. Stiamo costruendo un percorso di madri internazionaliste, ci stiamo provando perlomeno. Collaborano con noi le Madri contro la Repressione di Torino, e anche con loro lavoriamo, ossia laddove i nostri figli, che siete anche voi peraltro, vi riconosciamo come figli e figlie, difendono i diritti di compagni che difendono i diritti di tutti, quindi siamo contro la repressione. Siamo stati in Argentina a conoscere le madri di Plaza de Mayo. Siamo stati adesso in Palestina con il ricavato della vendita della prima edizione di Prossima Fermata. Abbiamo costruito una scuola di danza per i bambini traumatizzati a Ramallah. Abbiamo conosciuto quello che significa Camp Aida e siamo presenti, ripeto, laddove c'è bisogno di... sentiamo che è giusto stare. Sempre dalla stessa parte, no? Come dire, ci spostiamo un po' come siamo piccoli, mi piace ricordare questa cosa, siamo come gocce, come diceva Orso, no? Che poi piano piano diventano tempesta. Siamo andate nelle scuole da 12 anni, 13 andiamo, e ci ritroviamo i ragazzi a parlare di Renata, a parlare di antifascismo. E ci ritroviamo oggi i ragazzi che ci riconoscono alle manifestazioni, lavorano con noi e partecipano con noi al nostro lavoro. Ora cedo la parola a Stefania, ho fatto una presentazione molto ampia, la mamma di Renato.
Ciao a tutti, io sono la madre di Renato. Io vi parlo da madre e da donna. Forse prima da donna e poi da madre, perché tutto inizia negli anni 70, nel proprio 69-70 con l'università. Io per esempio ricordo benissimo Avanguardia Nazionale, ricordo Ordine Nuovo, sì. Ricordo tutti gli sconti tra lettere e legge. Mi ricordo quando Mazzatossa mi fermò, era il Questore. Per me non stavo facendo niente, con la prima 500 che mi regalò mio padre, e mi disse la sua macchina è segnalata. Io sono nata a Piazza Tuscolo, quindi vengo da un quartiere ultra nero, e mi sono sposata con un fascista. I figli l'ho fatti con un fascista. Via, la mia grande pecca, io che vengo da una famiglia antifascista, mio padre è stato portato a Via Tasso. Mi ricordo una volta una parola di mio padre che mi guardò, non parlava mai lui, e mi disse: mica sarei diventata fascista pure te. Lì ho fatto: ma che sei matto? Premetto che il mio matrimonio è subito finito, però nell'80 è stato un matrimonio molto breve, tanto che Renata aveva 2 anni, non si ricordava assolutamente di questo padre, anche perché sono stati dei figli abbandonati. Sì, è vero, c'è stato questo divorzio, ma non per questo uno da divorziare pure dai figli, però meglio così, sono stati abbandonati. Poi il padre è morto, io non rimpiango assolutamente niente, anzi non sono una buonista. Io ho cominciato ad aprire gli occhi, mentre Heidi no, io ho cominciato ad aprire gli occhi proprio con Genova 2001. Con Genova 2001 per me c'è stato... Ho subito capito che anche quel barlume di democrazia, ipoteticamente, anche se ci fosse stata, lì era terminato tutto, erano terminati tutti i sogni, erano terminati tutte le idee. Però non avrei mai pensato che poteva succedere qualche cosa di molto grave ad uno dei miei figli. I miei figli hanno una differenza di 7 anni, quindi è cominciato il primo con i centri sociali, e ha frequentato le scienze sociali. Subito dopo gli è andato dietro Renato. Che vi posso dire, Renato, quando gli chiedevo: ma perché porti quella maglietta con scritto odio il carcere? Io sono stata molto educata dai miei figli, e lui mi spiegava a modo suo il perché era contro il carcere, il perché, e mi diceva: perché non è giusto, perché non è rieducativo, perché in carcere ne ci va chi non se lo può permettere, perché chi ha i soldi tanto non esce fuori da una detenzione che poi non è rieducativa. Perché noi siamo state proprio Origine e Madri, lo diciamo sempre, chi è che ha avuto questo dolore inenarrabile, che è il più forte che può esserci, che una persona possa vivere, non esiste un altro dolore più forte. Noi siamo state ripartorite dai nostri figli, noi siamo proprio state rigenerate da quel sangue. Quel sangue noi l'abbiamo raccolto e l'abbiamo riportato, perché abbiamo pensato che tutto quello che è privato, nel momento che tu lo porti fuori, è proprio un atto politico, diventa pubblico e deve essere pubblico. Riportarlo fuori non è semplice, renderlo pubblico è difficilissimo, perché renderlo pubblico significa che dal primo giorno tu ogni giorno ti rivivi quello che è successo, quello che hanno fatto a tuo figlio, il massacro che c'è stato, e ogni volta tu stessa sei di nuovo uccisa. Perché in quel momento io perlomeno posso parlare per me, parlo tranquillamente anche per Heidi e per Rosa, in quel momento tu sai che la tua vita è finita in quell'istante. In quell'istante è finita la tua vita nello stesso momento. La proprio lo senti, senti proprio che è andata via la tua vita. E io passo tra un discorso, perché vado molto distinto, quello che mi viene in mente dico. Renato era uscito, quindi le idee di Renato quali erano? Le idee di Renato erano quelle idee come tutti, quelli che siete qui immagino, no? Un mondo sempre senza frontiere, senza barriere, un mondo uguale per tutti, un lavoro per tutti, la casa per tutti, il reddito per tutti, e assolutamente contro le guerre. E Renato non aveva un soldo, perché noi non ce l'avevamo, in quanto io non li avevo nemmeno io, ero una che lavorava in banca, li avevo giusto per vivere, diciamo, però il più non c'era, non avevo altri redditi. e Renato faceva ingegneria, Renato si era appena laureato, no, in ingegneria della robotica con specializzazione del suono, mi ricordo che proprio forse no, si era appena laureato, venne un amico che faceva il vigilante all'aeroporto, quindi con la divisa gli disse: senti Renato, ci fa una cosa, vedi al posto mio perché mi sono stancata, ti danno 1.000 euro al mese. Io mi ricordo ancora il gesto di Renato, no? Si alzò e fece: io, guardami bene, mi metto una divisa. Io secondo te indosso una divisa e porto magari pure un'arma, ma assolutamente non voglio niente. Quindi proprio le idee come era fatto lui, no? Renato aveva tantissimi sogni, tanto che aveva il logo Renoiz, l'aveva proprio disegnato lui e registrato lui, era bravissimo. E quella sera era con la sua ragazza, io tornavo dal mare, sono tornata dal mare e c'era Laura e lui in casa, stavano uscendo. E mi ricordo le ultime parole sono state: sì, andiamo a vedere la partita della Roma. Io lo guardo, Laura ha 3 anni più di lui, faccio: chiaramente tu non torni questa sera a casa. E lui: guardate te, certo. Però c'è stata quella telefonata, c'è stata quella telefonata alle 8 di mattina, era Laura che mi diceva: corri, 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 corri Stefania, hanno accoltellato Renato. E io che gli urlavo: dimmi soltanto se è morto, Laura, dimmi se è morto. E lei che urlava: no, no, che non era morto, però io dovevo correre. Tutti sono arrivati, lui era in sala operatoria, ma a mezzogiorno mi hanno detto che era morto. Il primo pensiero è stato subito: si era capito che l'accoltellamento, i coltelli, le lame, era una metodica fascista. Non credevamo assolutamente, anche perché c'era Laura che aveva spiegato, come urlando, piangendo, l'altro amico che avevano spiegato quello che era successo. Si era capito, e io avevo tutti quanti davanti, perché erano già subito corsi tutti in ospedale, gli amici, amiche, compagne, compagni, movimenti. La mia preoccupazione, dissi: questo sangue io me lo riprendo, però voi dovete fare, detti delle indicazioni, quello che le volevo. Ero disperata, pensavo che poteva succedere un macello, e glielo feci giurare anche al fratello, perché non volevo altro sangue, non volevo assolutamente niente, perché era troppo quello. Come è avvenuto questo comitato? Questo comitato è nato perché innanzitutto, come ha detto Lorenzo, dissero subito l'idea tra balordi. Renato non era un balordo, Renato non è andato mai con nessun'arma, né tantomeno Laura e né i suoi amici. Quello che gli dissero: è terminata la festa, è terminato il concerto, è terminata la festa, si è terminata, merda, andatene via perché questo non è il posto vostro. E da lì immediatamente dall'abitacolo sono scattate le lame. E Renato ha avuto 8 coltellate, le prime tutte quante al cuore e all'addome. Io, appunto, come i giornali, il primo fu Repubblica, che portò scritto rissa tra balordi, poi Re 3, varie altre. E mi ricordo era un sit-in, era dopo qualche mese, dove io chiedevo la verità, non tanto la giustizia. Io sono sincera, a me della giustizia non mi è mai interessato molto, io non sono per la quantificazione dei 30 anni, che a 30 anni non esci più, no, non era quello. Io volevo che fosse ristabilita una verità, che Renato era stato ucciso, detto ai fascisti, anche perché hanno insabbiato tutto. Renato si è andato a scontrare con i carabinieri, perché uno dei ragazzi, il maggiorenne, è figlio del maresciallo che allora comandava Focene. La macchina era del padre. L'amico, che era minore, aveva 17 anni e mezzo, si dice, perché così mi hanno detto, che è il nipote di un generale a Nola. Il padre non so se sia una guardia giurata. Hanno fatto di tutto, hanno tentato di farli scappare per Santo Domingo, non ci sono riusciti perché l'agenzia di viaggi ha bloccato i biglietti, perché il figlio del maresciallo con la sorella che erano andati a chiederli, hanno fatto delle domande tipo qual è il primo biglietto per un paese senza estradizione, poi con 70.000 euro si può comprare una casa. Questa si è allertata, ha chiamato il marito, che non so se è in finanza, si è in finanza, questo ha visto al terminale, ha detto blocca i biglietti che c'è stato un omicidio, ma perché ancora non si sapevano però di chi erano i figli, ne sono convinta, e lì l'hanno fatto presentare come collaboratore di giustizia, hanno tatuato sul corpo il gladiatore romano, la celtica e la scritta Forza Onore, quindi... Io dopo 48 ore avevo davanti a casa mia scritto Agrobax meno uno. Agrobax perché? Perché era il centro sociale più frequentato dai miei figli. Li frequentavano e li frequentiamo tutti, ma Agrobax era il più, diciamo, quello dove andavano di più. Allora stavo dicendo che mentre io facevo questo sit-in, mi ricordo impazzita, dissi: si può togliere la fisicità, ma non si possono togliere le idee. Le idee non si possono togliere, le idee non si uccidono. Una persona mi si avvicinò e mi disse: ritorno con vita. Che dissi: Mati di Plaza de Maggio, adesso troverò delle donne, devo trovare delle donne, perché lo volevo tutto al femminile. Perché sono le donne che generano vita e le donne non possono accettare che venga tolta la vita. Le donne portano la vita, non portano la morte. E... chiaramente i primi approcci sono stati con le madri dei compagni dei miei figli, quindi alcune madri di Agrobax. E lì abbiamo cominciato a costruire una rete, abbiamo cominciato a vederci, a programmare. Io vi dico questo, io lavoravo già in un ambiente molto vicino al comune di Roma, quindi mi era abbastanza noto il Campidoglio. E sempre in quei tempi, forse nei primi tempi, mi chiamò Veltroni, tra le varie cose che mi disse, mi disse: ah, vogliamo fare, che cosa vuoi, una via, vuoi una piazza, vuoi un giardino? Io lo guardai e dissi: io non voglio niente di tutto questo. Renato non ha bisogno di una lapide, perché la lapide è un ricordo, glielo facciamo noi e i compagni. Chiudi Casa Pound e farò 753. Mi disse che non era possibile perché i compagni già ne avevano tanti di centri sociali e quindi era giusto che anche loro avessero i loro spazi. Allora dissi appunto che non erano finiti i nostri dialoghi, non avevamo niente da dover comunicare. E ricordo anche una volta, chi era, io non mi ricordo mai, era non so se un assessore, non mi ricordo, sempre a Campidoglio, ero dentro, dice: ah, tu, mi guarda e mi dice: sì, lei è la madre, e fece il nome di mio figlio grande, no, dicendo dell'anarchico, io ancora me lo ricordo, te lo guardai, rimasi così, la prima cosa che mi viene a dire ha fatto: ma perché anarchico è una parolaccia, cioè lei come li intende il pensiero anarchico, come una cosa, anche se lo fosse, no? Non mi ha offeso, semmai potrei essere pure contenta, sì. Se a me solo fosse, perché non lo sapevo, sinceramente. Noi siamo donne che abbiamo camminato tanto, e una delle prime persone che vidi fu Heidi Giuliani, che venne da me a Roma, ci incontrammo subito dopo. Rosa non me la ricordo, anche se mi ha detto che lei è venuta subito, il giorno dopo già stava a Roma, che mi disse: questo dolore non terminerà mai, però potrei camminare, quello sì, potrei farlo. Di omicidi ce ne abbiamo avuti tanti. Io mi ricordo sempre Walter Rossi, sta proprio sulle lettere, era negli anni 70 quando Paolo Rossi, ce ne abbiamo avuti tanti di morte per mano fascista, se li nominiamo tutti. Heidi aveva fatto Reti Meno Invisibili proprio per tutti i nostri morti che ci sono stati dalla guerra, dal dopoguerra. Lei l'aveva fatto, no, non l'aveva fatto fino al 2012, mi pare, un'infinità di morti che non ci ricordiamo nemmeno più. e poi 20.000 aggressioni, e quindi dobbiamo cominciare a camminare come donne chiaramente antifasciste, madri di antifascisti, orgogliose di esserlo. Quello che ha detto Stefania è vero, io non ho camminato, ho dovuto togliere, io non amo e da me non passerà mai la parola perdono, poi per me non esiste nemmeno pure cattolico come senso, quindi è lungi da me una cosa, un pensiero del genere, però dovevo togliere per costruire, io dovevo portare l'amore che l'ho potuto portare soltanto guardando voi, guardando tutti negli occhi e negli occhi delle ragazze, dei ragazzi, dei compagni, delle compagne, rivedere gli occhi dei miei figli, le stesse idee, le stesse speranze, la stessa voglia, la stessa lotta, lo stesso desiderio di non cedere, di andare avanti, di non demordere. Solo questo mi ha dato la spinta, questo, quello che ancora adesso mi porto. Come ha detto Stefania, noi siamo andati o andiamo in tutte sia università che licei, andiamo in periferia, perfino scuole elementari, c'è chi ha tentato l'autotesi, chi ha fatto tesi per Renato, chi ha fatto le tesine, quelle invece per quando per la maturità. Quindi una persona mi disse, dice, sai Stefania, c'è quello, quando lui ha intitolato la tesi, quello che mi ha colpito, quando tu hai detto le nostre idee, io ero bambino, mi hai detto le nostre idee non sono uguali alle loro, le nostre idee non parlano di morte, non parlano di odio feroce, non parlano di differenze, le nostre idee parlano di uguaglianza, parlano di inclusione, parlano di vita, parlano di un fiorire, di, cioè, questo mi è rimasto impresso e io ho costruito i miei 5 anni di liceo con queste parole. Lei ti ha già detto che noi abbiamo fatto, ringraziamo chi ha fatto questo fumetto, chiaramente Zero Ripulisce, Zero Calcare, che ce l'hanno dato a noi. Noi abbiamo fatto questa scuola a Ramallah, è stata un'esperienza fortissima, perché sentire parlare le madri dei loro figli come sono stati morti, come sono stati ammazzati, una cosa terrificante, palpare con mano e vedere come si vive là, come vivono là, le grandi, lì vedi la sofferenza, vedi la morte in faccia, ma loro te lo dicono, cioè noi lo sappiamo che moriamo, che possiamo morire in qualsiasi momento, però nella stessa maniera andare avanti, il costruire, il formare un qualche cosa. Adesso ci abbiamo un altro progetto con questa nuova edizione, sempre alla Ita Camp, questa volta a Bethlehem, poi sosteniamo le donne curde, quindi siamo donne un po' che facciamo un po' tutto, non siamo legate politicamente a nessuno, io per nessuno parlo di partiti, è un anarco costituzionale, perché volevamo essere libere e per essere libere non dovevamo avere nessun, siamo madri, siamo donne, abbiamo le nostre idee, siamo quello che sappiamo, che siamo antifasciste e quindi libere e orgogliose di essere ed orgogliosissime di avere dei figli e delle figlie così, quindi ci sosteniamo da sole con, siamo cresciute molto, siamo in tutta Italia, abbiamo raggiunto, si può dire, tutto il mondo, c'è che il prossimo viaggio adesso lo dobbiamo fare pure in Kurdistan, mi diceva una di noi, ci preparai, dobbiamo andare in Kurdistan, andiamo pure in Kurdistan finché ce la faccio, beh non lo so, e tutto questo per dirvi che le idee non muoiono, le idee non possono morire, ce lo sta dimostrando il Cile quello che sta facendo, avete visto che sono tutti in strada? C'era il coprifuoco, gli hanno invaso tutte le strade, così dovrebbe essere da tutte le parti. Io adesso non so se qualcuno vuole, Chiaretta vuole dire 2 parole. Grazie a
tutti. Intanto il benvenuto a Chiara nel nostro comitato, da un mese siamo felicissime, la nostra più giovane compagna.
Grazie. Buonasera a tutti, sono Chiara e sto da un mesetto, come diceva Stefania, nel comitato e io combatto già da tanti anni contro ogni forma di fascismo, perché credo che comunque il fascismo non è mai morto e ci dobbiamo fare i conti. Non abbiamo mai fatto i conti veramente forse col fascismo, ci abbiamo provato, però ritorna sempre, riemerge sempre, esistono varie forme di fascismo a vari livelli, quindi quello istituzionale che è quello più eclatante, quello più consolidato, più difficile da sradicare, e poi il fascismo presente a vari livelli, anche non lo so, negli ambienti di lavoro, banalmente sotto forma di vessazioni, di provocazioni, di soprusi che si è costretti a subire, quindi di ingiustizie e di disuguaglianze. E quindi c'è da lottare molto e la cosa fondamentale è sensibilizzare i giovani, già i bambini. Io sono maestra, quindi lavoro alle scuole elementari, per cui cerco di creare una minima coscienza critica nei bambini, insegnarli non a pensare come me, però a ragionare, a discernere quello che può essere il giusto da quello che secondo loro è sbagliato, e banalmente, insomma, con i bambini. Quindi già questo è un passo importante, sensibilizzare i giovani e cercare di creare questa cultura appunto antifascista. E quindi spero di fare un ottimo percorso col comitato e sono felice di essere entrata a far parte. Grazie.
Va bene, e se appunto abbiamo domande o cose da dire, il microfono è aperto per tutti e tutte, poi andiamo verso la chiusura.
Anche dal posto, non c'è bisogno di venire qua.
Beh, intanto se vi viene in mente qualcosa, vi ricordo io che prossima fermata, che è il fumetto storia che racconta la storia di Renato e la nostra, e quella delle madri, soprattutto anche in questi ultimi anni, e illustrato da Zero Calcare, da R. Push, lo trovate fuori sul banchetto di Eleventi Kairos con altri materiali, e comprando questo libro appoggiate tutti anche i progetti appunto delle madri in Palestina, e la stampa e la diffusione anche attraverso laboratori e scuole dell'opuscolo, esatto, La politica non c'entra niente, che è questo piccolo opuscolo appunto sulla normalizzazione del fascismo fatto a fumetto. Anzi, se a qualcuna di voi interessa o è insegnante, educatrice, educatore, lavora nelle scuole, al banchetto fuori di Kairos siamo felici di darvi materiali o anche parlare di eventuali ore che si possono chiedere nelle classi, che è una pratica che ormai da tanti anni stiamo agendo con prima con cattive maestre, poi con tutta anche una serie di individualità che nella scuola hanno a che fare, volente o nolente, con la questione del neofascismo. E quindi se volete anche mettervi in contatto con noi, penso anche con le madri, è anche un po' l'obiettivo di questi incontri, credo, di questi dialoghi, è poter attivare, anche poter allargare un po' la rete di persone che pensiamo che l'antifascismo si sia codificato e si sia normalizzato nella società, però il livello di violenza, se si può parlare di normalizzazione, non si è normalizzato e non si è assolutamente fermato. La violenza probabilmente, questa è una considerazione che facciamo anche noi un po' come Kairos, si è spostata negli ultimi anni più da militanti, compagni e compagne, sui migranti nel nostro paese. In realtà è una cosa che va avanti da 20 anni, però sicuramente gli obiettivi dei fascisti, sia di Casa Pound che di Forza Nuova, che la base sociale della Lega, che poi a volte condividono pure, sicuramente sta cadendo in maniera assolutamente maggiore.
Le periferie, no? Dove hanno attecchito tanto, proprio nelle periferie, nelle zone principalmente di disagio, dove c'è maggior disagio, è maggiore la loro presenza, proprio perché attecchisce sullo stare male. Ma abbiamo parlato troppo, per questo non avete domande? Era una mia idea.
Volevi fare una domanda?
No, però adesso mi pare fuori luogo.
Dai,
no, perché no, sono un attimo colpita dai vostri discorsi, quindi no, quello che volevo...
Non sono curiosa,
no, perché in realtà era legato... No, era soltanto la richiesta, siccome prima Cristian Raimo ha detto di una pagina che è scritta da Dinolfi, no? Non so se ti ricordi, volevo sapere il nome perché voglio andarmene a leggere quello che ha scritto. Bravo, sorpasso neuronico, ecco, era questo. Mi dispiace perché adesso, insomma, poi il discorso è andato su altro, quindi mi sembrava inopportuno. Grazie, no, volevo ringraziarvi perché è stato toccante. Grazie.
Se ci volete scrivere, se volete farci partecipare a qualche iniziativa, o voi scriveteci sulla pagina, noi abbiamo una pagina Facebook, Madri per Roma Città Aperta. Se scrivete anche un messaggio, poi tanto comunque sono io che la gestisco.
Comunque, siccome insomma, che siete, no, presenti in tutte le situazioni di ingiustizia, domani allo IETI ci sta una giornata, è un'informazione, allo IETI ci sta una giornata a favore dell'esistenza di Rojava. Quindi allo IETI organizzano un pranzo preparato dai curdi, un aperitivo musicale, così. Domani, domenica allo IETI. Sì, e poi la sera Nuovo Cinema Palazzo, c'è cioè non uno di meno e bisogna andare pure là, insomma, però prima lo ieri, allora di pranzo, proprio a sostegno di questa.
Abbiamo una certa età più che
lo so.
E poi ci sono anche gente che, donne che hanno famiglia, bene o male,
E donne che lavorano.
Va bene, allora se non ci sono altre considerazioni o domande, vi ringraziamo tutti e a tutti, ringraziamo la SNIA, chiudiamo il dibattito e appunto ci vediamo al banchetto fuori.